Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Eccoci qua, ti è piaciuto Pavarotti?
Come fa? Come si fa a non farselo piacere? Si diceva prima, ascoltando questo meraviglioso passaggio finale, di Luciano ce n'è uno solo.
Già, è proprio vero. E però di cantanti lirici che usano la tecnica italiana ce ne sono tanti. Bene, male, di questo discuteremo. La notizia importante da cui partiamo è quella che ho appena detto: il canto lirico è patrimonio immateriale culturale dell'UNESCO, è una decisione importante che giunge anche in tempi in cui si sta cercando forse di modificare l'assetto dei teatri per accogliere voci di caratura forse meno importante, con una impostazione un po' diversa, e introdurre l'uso dei microfoni, chi lo sa. Quindi è un frangente particolare in quello in cui arriva questa decisione, una decisione aspettata per 10 lunghi anni. Quindi è una cosa...
Nel frattempo c'è diventata patrimonio dell'umanità la pizza.
Sì, la pizza all'italiana. Anche, nella stessa riunione veniva deciso anche il ceviche, ossia il pesce crudo argentino, se non ricordo male. Dunque, tanti patrimoni, ma questo è quello che ci riguarda più da vicino. E per parlare di questo argomento abbiamo invitato due ospiti importantissimi, a partire da Barbara Fritoli, soprano di internazionale, famosissima e nonché affermata di data. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, buon mattino.
Grazie.
Ci sta facendo capire che forse l'abbiamo svegliato troppo presto.
Beh, le star si
sa. No, ho un cane giovane che deve uscire presto.
Ah, benissimo.
Giro da un po'.
La capiamo.
E non sta parlando di un collega, evidentemente.
No, non è tenore. È un maschio, ma non è tenore, è baritono.
Questo lo avvantaggia notevolmente. E il secondo ospite è direttore della rivista Musica, nonché un amico di Rete2, Nicola Cattò. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Siamo in pratica riformando una piccola parte di quella banda che ha presentato il 7 dicembre, quindi è un piacere ritrovarci tutti a parlare di un argomento che ci tocca, ci piace. E direi di partire da Nicola, perché vorrei capire un po' meglio questa storia del patrimonio immateriale. Cioè, Nicola, ce n'era davvero bisogno? Questa è la prima domanda.
Questa è la domanda, forse non solo la prima, ma la più definitiva, quella di base che sta... Perché naturalmente io sono andato a leggere cosa è successo sul sito dell'UNESCO per capire davvero la formulazione e quello che hanno scritto. D'altronde nella stessa seduta hanno aggiunto altre due patrimoni intangibili italiani alla loro lista, ossia l'irrigazione tradizionale e la transumanza, che sono cose molto belle, ma questo dà l'idea anche della vastità, insomma, delle vedute dell'UNESCO. Ma adesso più seriamente, bastava leggere. Innanzitutto si parla di Italian Opera Singing, e questo apre una prospettiva di discussione infinita. Cosa vuol dire all'italiana? Perché quando cantiamo, per esempio, voi che sapete, visto che la trasmissione è questa, non è canto all'italiana, o sì? Quando si canta Wagner, quando si canta Massenet, ma questo apre veramente una discussione infinita, questa io la pongo come domanda. Ma ci sono due temi che tratta questo breve testo di accompagnamento. Innanzitutto il canto all'italiana come una particolare tecnica di emissione che permette di far sentire la voce umana in grandi spazi acustici. Questo è il primo tema, diciamo fisico, fisiologico. Il secondo tema è l'idea culturale e sociologica, socioculturale, si usa nel testo dell'UNESCO, della pratica del canto italiano come qualcosa legato alla cultura e alla memoria. Ecco, questi sono i due temi del trattato dell'UNESCO. Messo così, sicuramente, ovviamente è un valore importante della tradizione, ma ripeto, italiana forse come origine, l'opera nasce in Italia, come si sa, ma io la troverei un po' limitante appunto parlare solo di Italia. E poi capire che senso pratico abbia, secondo me non moltissimo, se non forse per qualche meccanismo burocratico a me ignoto, garantire magari maggiori finanziamenti europei, italiani, locali, internazionali, l'Unione Europea, quello potrebbe essere una cosa burocratica e quindi anche utile. Per il resto mi pare più simbolico, ecco.
È interessante quello che dice Nicola Cattò, perché parte già con il tema forse centrale, sul quale a questo punto dirotterei verso Barbara, certo, Frittoli in quanto tecnica. Barbara Frittoli, esiste una differenza fra il canto lirico all'italiana e il canto lirico alla tedesca, all'inglese, alla francese, per esempio?
Ma sicuramente c'è, nel senso che la tecnica musicale è quella praticamente di far cantare la voce parlata. No, quindi cercare la naturalezza massima, almeno questo è stato in Italia, questo è come canta Pavarotti, infatti si capiscono tutte le parole, e i suoni sono molto naturali, pur essendo lirici e ovviamente proiettati moltissimo. Però io, che ultimamente, in questi ultimi 4 anni, ho insegnato, sto insegnando, faccio master un po' in tutto il mondo, mi trovo molto spesso degli stranieri, russi, tedeschi, francesi, eccetera, eccetera, che si aggaggiano nell'emissione più alla loro lingua madre. E quindi ci sono delle differenze, ci sono delle grandi differenze. Infatti, molto spesso anche, non so, i francesi, eccetera, devono cambiare il loro modo di emissione per emettere i suoni all'italiana, cioè le vocali italiane. Certo. E lo stesso lo fanno i tedeschi, come dobbiamo fare noi quando cantiamo, non so, la lideristica o l'opera tedesca. E c'è proprio una differenza sostanziale che secondo me è dovuta alla parola, al linguaggio, alla lingua. Quindi la differenza c'è.
La differenza c'è. Nicola poneva questa questione, una differenza dunque sostanzialmente esiste, e nel lavoro tecnico bisogna portare una uniformità evidentemente del canto verso l'emissione italiana anche da parte di cantanti ovviamente di nascita straniera. Però la questione seconda è quella della difesa anche della tecnica dell'emissione, per cui questa proiezione e questa amplificazione del canto, di questo parla il sito dell'UNESCO. Barbara Frittoli, e in questo senso c'è una differenza, oppure in questo campo dell'amplificazione e della proiezione le altre scuole sono più simili?
No, sono assolutamente simili, perché ovviamente proiettano in una maniera diversa. Non so se ascoltiamo i wagneriani, no? Sì. I cantanti wagneriani di lingua tedesca, ma anche non di lingua tedesca. Il canto è estremamente proiettato, forse più della voce italiana, proprio, se vogliamo metterla proprio, parlare onestamente, proprio perché anche la musica, quel genere di musica ha bisogno di un grande volume, perché le orchestre wagneriane sono notoriamente piuttosto sonore, sì, dicono. Io non lo posso dire perché ho cantato Wagner, ma l'ho fatto col pianoforte, non ho mai cantato un'opera, anche se sono stata invitata a Bayreuth, ma naturalmente mi sono ovviamente ho detto grazie molte, è un onore, ma non vengo. Grazie, è un onore. Veramente ero veramente sterrefatta, perché il mio tipo di canto, io, anche se Wagner scrive e vuole anche voleva cantanti italiani, cioè va cantato all'italiana morbidamente, eccetera, però quelli madrelingua lo cantano in una maniera diversa. Io avevo sinceramente paura di sfondarmi la voce.
Ma giusto per curiosità, che ruolo avevano proposto a Barbara Frittoli quelli di Bayreuth?
Elsa.
Elsa. Ah, beh.
Sì, no, bellissimo. Infatti per un po' ho avuto l'acquolina in bocca, però ho detto mi ci vuole un anno e mezzo. Lì si parlava dell'anno dopo, però insomma io capisco il tedesco perché da bambina lo parlavo, ma quando studio io le opere devo studiare le parti anche degli altri, voglio capire, certo, tutto quello che dicono anche gli altri, un lavoro. Se è una lingua che non mastico praticamente, insomma, sarebbe stato un lavoro molto troppo lungo.
E come vedete, quindi, gli argomenti sono tanti quando si parla di canto lirico. Facciamo un preco all'ascolto e poi continuiamo.
Certo.
Thank you.
Cipicchi, a proposito di eccellenze del canto lirico italiana, questa era ovviamente la nostra ospite, Barbara Frittoli, mirabile interprete di Abrani, Obrani o Perfido, la cabaletta dalla Luisa Miller di Giuseppe Verdi, accompagnata dalla Scottish Chamber Orchestra sotto la direzione di Sir Charles Mackerras.
Nicola Cattò, visto che ci hai aiutato prima a entrare un po' in quella che è stata la decisione dell'UNESCO, facendo un passo indietro, cioè partendo dall'origine di questa decisione, forse riusciremo a capire anche quale diciamo così, strategia politica, mettiamola tra virgolette, potrebbe esserci tra questa proposta e questa decisione, cioè gli effetti che questa decisione avrà. Dunque, la proposta partiva da un gruppo ben preciso di persone.
Sì, la proposta in realtà è partita da un gruppo di persone, ma ha trovato subito di artisti e di cantanti, ma anche di istituzioni teatrali, ma ha trovato subito un'ampia diffusione nel mondo, diciamo, di appassionati o di professionisti legati all'opera italiana. Devo dire anche perché sono quelle, come dire, petizioni a cui tutti sono favorevoli.
Certo. Onestamente
non immagino che qualcuno si pronunci a priori contraria a una cosa del genere, e devo dire che pure con i tempi dell'UNESCO è stato poi salutato con grande piacere da cantanti, da sovrintendenti, da uomini di teatro in Italia. E devo capire, appunto, come dicevo prima, non per ripetermi, ma quale sarà l'applicazione pratica di questo. Secondo me il riconoscimento a livello politico sarà qualcosa che si potrà far valere in sede, appunto, di finanziamenti o di rapporti interni fra i teatri europei. Ecco, una cosa che, per tornare appunto al discorso del canto all'italiana, due piccole notazioni. Diceva giustamente la signora Frittoli della proiezione diversa delle voci alla tedesca, wagneriane. In effetti una cosa che mi hanno raccontato in tanti, io naturalmente non ho potuto mai sentire dal vivo, a proposito di Birgit Nilsson, è che la sua voce da vicino non fosse poi così particolarmente voluminosa, ma proprio per questo tipo di proiezione si espandeva nelle distanze, con cui un'emissione quasi pensata per le grandi sale, per le grandi orchestre, e nei posti più remoti dei teatri avesse un volume e una luminosità assolutamente unica e irripetibile. All'italiana invece è un concetto, quello che leggo spesso magari nelle recensioni dei miei colleghi stranieri, inglesi e francesi soprattutto, è questa idea, un po' come l'araba fenice, dell'Italianate sound, che onestamente io farei fatica a definire in quanto italiano, in quanto giornalista, in quanto critico italiano, però è una cosa che forse ci si accorge quando manca. Ecco, un po' la reazione.
È interessante questo.
No, sì, no, veramente. Devo dire che i miei colleghi stranieri, inglesi e francesi, hanno un po' questo pallino nel giudicare un cantante se è affine o meno affine al suono all'italiana. Ed è difficile, un po' come il mito della voce verdiana. Cos'è la voce verdiana? Forse possiamo dire quello che non è, non per citare Montale, ma insomma, sì. L'idea è quello, citare quello che non è una voce all'italiana o quello che non ha una voce se non è all'italiana. E questo magari sicuramente la signora Frittoli potrà dirne meglio di me.
Esatto.
Diciamo che la palla passa direttamente nel campo della signora Frittoli.
Allora, prima di tutto sono d'accordo che la decisione di rendere il canto lirico patrimonio dell'UNESCO, immateriale, bla bla bla, è sicuramente politica, perché non... per noi già era patrimonio dell'umanità, quindi
certo.
Anche se lo salutiamo questa scelta, perché è stata questa decisione, perché è bella, porta lustro alla nostra nazione, punto. Però in pratica non è che ci cambia molto, ecco. Niente, secondo me, assolutamente niente dal punto di vista pratico. E, per quanto riguarda il canto italiano, io sono sempre stata, lo dico proprio all'inizio, no? Quando ho cominciato ad andare all'estero, mi dicevano la voce italiana, e anch'io stentavo a capire, no? Perché sentivo tanta gente che cantava bene, per esempio al Metropolitan. Poi ho cominciato a capire che noi facciamo dei suoni, grazie proprio alla nostra lingua, che è anche molto melodiosa, piena di vocali, noi parliamo, a parte i dialetti, perché mi sono di Milano, quando mi sono di Milano schiaccio tutto, però quando si parla l'italiano, la voce, i suoni che può tirar fuori un italiano sono veramente diversi. Poi possono venire copiati sicuramente perché ci si adatta a quella che è la lingua. Questo è il mio grande lavoro che sto facendo con i giovani e devo dire che ho tantissimi stranieri e mi chiamano veramente tanto all'estero proprio per insegnare questo. Quello che manca loro, che magari hanno la voce troppo squillante, troppo tagliente, un po' troppo nella maschera, nel senso spinta nella maschera, e il canto dovrebbe essere in maschera. Quindi c'è una bella differenza. Se lo spingi fuori viene tagliente, se lo mandi su praticamente per la maschera per arrivare fino ai risonatori, che sono quelli della testa alla fine, del cranio, il suono cambia moltissimo, si riempie di armonici. A volte le voci straniere sono molto squillanti e magari sono carenti di armonici. Povero. E anche di colori. Perché se noi andiamo a interpretare per esempio Puccini e Verdi, che sono vicini ma lontani, no? Diciamo dal punto di vista anche interpretativo, e Puccini mette anche 4P, 5P per un cantante, anche per un'orchestra, no? E invece tutti cantano Puccini, gli stranieri parlo, urlando come dei matti perché è Puccini, perché è verismo. E invece no, se vai a guardare bene gli spartiti e la partitura dell'opera, ti cambia il mondo, perché non è cantata, come spesso lo cantano all'estero, non è cantata all'italiana. E lo stesso capita in Verdi. Verdi è pieno di colori. Pieno di colori, è il colore della parola che va detto, che va cantato, e quindi ci vuole un'intenzione diversa nel cantarlo. Alla fine sì, io riesco a far cambiare un po' di gente dicendo: ma stai dicendo questo, lo vuoi veramente dire forte? Vedi che c'è scritto piano, perché secondo te? È tutta una questione di ricerca di suoni morbidi, molto cioè, ricchi di armonici, ma morbidi.
Signor
questo
Fritti,
secondo me...
Sì.
Prego, prego.
Mi permetta di aprire una piccola parentesi, sì, in quello che sta dicendo, ma per soddisfare più una curiosità personale che altro. Sì. Lei ha parlato di cantanti, i suoi allievi, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera, eccetera. E mi veniva in mente qualche immagine dell'ultima prima della Scala, dove facendo astrazione da Milano in alcuni momenti sembrava di essere all'opera di Seul. Gli orientali in questo campo, come, visto che poi vengono scritturati abbastanza abbondantemente, come si comportano? Ecco, giusto per curiosità.
Allora, quella degli orientali è tutta una storia un po' particolare. Loro, io parlo soprattutto dei cinesi, i giapponesi è difficile che riescano ad arrivare, diciamo, a un certo livello. Penso per una questione culturale loro, di come sono cresciuti, sono abbastanza timidi, sono molto inquadrati. Quindi di solito le voci giapponesi, pur essendocene di bellissime, e io ne sento di bellissime, poi alla fine non riescono a dare quello che possono e non riescono a far carriera. I cinesi sono bravissimi ad imitare, però per loro, e loro hanno l'opera cinese, loro hanno la loro opera, che io ho, ahimè, devo dire, ascoltato, stando là, questa ragazza che era venuta per 10 giorni in Italia solo per studiare con me 2 ore al giorno, alla fine non sapevo più cosa dirle, però l'avevo cambiata molto. Poi l'ho sentita dopo 1 anno e mezzo, io sono andata in Cina per fare questi master, e lei mi è arrivata dicendo: bisogna ricominciare da capo. Dico: ma come mai? Perché aveva cantato all'opera cinese. Tutta l'impostazione è cambiata, praticamente la voce aveva cambiato completamente posizione e aveva perso il suono italiano.
Eccoci.
Allora, posso dire che alcuni riescono egregiamente, altri meno. Quelle che ho sentito, per esempio, visto che ne stiamo parlando alla prima della Scala, erano delle grandi voci. Però cioè, il basso che era stato promosso a grande inquisitore non aveva i gravi. Quell'altro aveva, che faceva, adesso non mi ricordo neanche più perché sono un po' rimbambita, aveva un vibrato che era troppo stretto, quasi caprino, non molto interessante, e ha urlato tutto. Ha urlato tutto. Questo non
il Conte di Lerma, stiamo dicendo, sì.
Il Conte di Lerma, grazie, sì, scusami, sì, sì. Non riuscivo a ricordare il nome. E, non era canto italiano, cioè si sentiva la differenza. Certo. Pur essendo delle bellissime voci, perché non si può dire che non fossero degli strumenti buoni, però mancava quello.
Facciamo un altro ascolto e poi continuiamo. Ancora la voce di Barbara Fritto, l'interprete di Mi tradico l'alma ingrata, dal Don Giovanni di Mozart, qui sempre con l'accompagnamento della Scottish Chamber Orchestra, diretta da Sir Charles Mackerras. Ascoltandovi dibattere, in qualche modo, mi è venuto un pensiero, e chiedo a entrambi, forse Nicola per primo, che questa questione del canto lirico all'italiana, poi, in parte, come diceva Renata Scotto, si risolva nella questione del legato, anche ascoltando Barbara Fritto lì adesso, questa morbidezza di cui parlava, questo velluto che risulta, no, nell'ascolto, avvolgente, che ti abbraccia e ti coccola sostanzialmente, quasi un suono veramente materno come la lingua che parliamo, possa essere un risultato certamente di un'emissione, ma anche di un modo di portare avanti il canto, questo legato magnifico per cui ogni salto, ogni nota è sempre risolto nella stessa identica posizione, a quel meno all'ascolto. Che cosa ne pensi, Nicola?
Perfettamente vero, anzi una frase famosa di Renata Scotto era che tutto è bel canto, certo. Che naturalmente intendeva proprio quanto hai detto tu. D'altronde, se noi facciamo un piccolo excursus storico sull'opera italiana, la riforma glucchiana nasce come tentativo di contrastare una aberrazione, una degenerazione di questa tendenza, cioè vuol dire l'uniformare, nel distruggere il senso letterario delle parole, l'addizione in un infinito flusso vocalico e di legato, di coloratura. Chiaramente quella è stata una degenerazione storica, però dà l'idea di cosa il canto all'italiana, su cosa il canto all'italiana si basa. Cioè nella famosa vexata questio, prima la musica, poi le parole, se vogliamo semplificare proprio all'estremo con tutte le banalizzazioni che questo comporta, ma chiaramente l'opera italiana parte dalla musica, ossia dall'esattezza, l'uguaglianza della linea, che naturalmente non vuol dire che le parole debbano diventare un magma indistinto, l'esempio di Pavarotti ce l'ha confermato prima, ma al contrario l'opera francese, per fare un esempio, vive, parte dalla tragedia lirica, dalla tragedia parlata in prosa, e quindi è sempre prima le parole. E se noi vogliamo fare un esempio appunto, abbiamo parlato tanto dell'opera italiana, del canto all'italiana, ma non per questioni di sciovinismo, ci mancherebbe, sarebbe certo. Stupido, ma il canto, se vogliamo, alla francese, quello sì che è un patrimonio in via d'estinzione sostanzialmente, perché si basa su presupposti timbrici, sonori, linguistici che pochissimi oggi riescono a portare avanti. I grandi tenori francesi del Novecento, da César Vezzani a Alain Vanzo, oggi sono veramente in via d'estinzione, perché lo stesso Alagna, che è stato un grandissimo tenore, ma aveva molto della scuola italiana, Benjamin Bernheim, svizzero-francese, che ho sentito pochi giorni fa nei Conte Hoffmann, grande tenore, ma non è essenzialmente un tenore alla francese, pur essendo di madrelingua francese. Ecco, quello sarebbe un patrimonio da salvaguardare, anche perché, incrocio le dita, spesso queste nomination UNESCO arrivano quando qualcosa si sta per estinguere, un po' come il panda.
Aiuto.
Ecco sì, Nicola, in questo senso potremmo dire che il risultato che tu ci sottolineavi poc'anzi, cioè che ci siano ormai pochi cantanti in grado di, è dovuto anche al fatto che, fatemi passare il termine, il mercato è anche cambiato, cioè oggi i teatri d'opera devono allestire diverse cose, in Francia non si fa solo l'opera francese evidentemente, e quindi il cantante deve prestarsi ed essere in grado di andare incontro a esigenze diverse, o sbaglio?
Quindi Giovanni, certo, scusami, perché stai dicendo che la tecnica italiana è più versatile di quella francese?
Assolutamente.
Nicola?
Però quei cantanti, appunto, da Alain Vanzot che ho citato, una volta cantavano anche, certo, Tosca, Butterfly, certo, la Traviata, ma spesso in francese, e francesizzandone anche lo stile. Ci sono incisioni che lo testimoniano. Lo stesso Bernheim ha fatto un'incisione molto interessante, si chiama Boulevard des Italiens, in cui affronta le opere italiane in francese e alla francese. Molto interessante.
Barbara Frittoli, che cosa ne pensa?
Allora, io adoro la tecnica francese, anche se loro spingono sempre di più nello schiarirla, schiariscono molto la voce. Io parlo dei soprani, comunque le voci femminili soprattutto, si tendono ad alleggerire moltissimo, però fanno tantissimi colori, la loro musica necessita, è scritta un po' come è scritto appunto il bel canto, non so, sono un sacco di colori, le parole sono dette benissimo, io adoro come cantano i francesi. Volevo fare una piccola, apro una parentesi, sì, su Mozart. Mozart stesso, guarda caso, le opere scritte con il testo in italiano, lui voleva assolutamente che fossero cantate da italiani, e quelle in lingua tedesca, qui ci sono delle lettere, voleva che fossero interpretate da tedeschi. Ditemi voi perché.
È un bel punto di domanda sul quale evidentemente apriremo un'altra trasmissione,
ma è molto interessante, no? Perché anche lui diceva il parlato italiano è diverso, quindi la tecnica, comunque quello che esce, la morbidezza eccetera, deve essere fatta dagli italiani perché loro lo sanno fare, e invece le cose tedesche le faceva cantare ai tedeschi. Questo è quello che lui voleva. E noi italiani, posso anche aggiungere che poi c'è stato rubato il Mozart totalmente, anche quello italiano, fino agli anni 60 più o meno 70, perché lo facevano tutti gli stranieri. Infatti se andiamo a sentire le registrazioni che anch'io mi sono ho macinato, perché ovviamente c'erano quelle ai tempi, e sono tutte cantate da stranieri. Poi pian pianino siamo riusciti a rimetterci le mani, perché gli italiani erano completamente esclusi da Mozart. Altra question, Mark.
Ci faremo un video che sapete su questa questione.
Ci risentiamo l'anno prossimo, sì.
Assolutamente. Ci risentiamo l'anno prossimo, bravo.
Magari durante le feste riusciamo a risolvere, vediamo. Va bene, siamo arrivati in fondo ed è stata veramente una discussione molto interessante e speriamo anche piacevole per il nostro pubblico e anche per i nostri ospiti. Grazie infinite a Barbara Frittoli.
Grazie a voi, grazie dell'invito e buon Natale.
Buon Natale anche a lei e a tutti i suoi cari, e buon Natale grazie. E grazie anche a Nicola Cattò.
Grazie a voi, auguri a tutti.
A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.